invitato qui perché il mio vecchio amico e protettore Don Tomasino ci dia un suo parere. Don Tomasino, che ne pensate di Don Altobello?
Un uomo da talento. Fece fare pace ai nostri amici di Sicilia e d'America. Un uomo giusto.
Dopo la strage di Atlantic City, New York è nella merda. Ora, prima era Joe Sasa a tenere la situazione sotto controllo, ma adesso che lui è uscito di scena, siamo obbligati a intervenire.
Rimettere mano.
Se no ce la mettono i cinesi e i colombiani.
I padrini si ritirarono dalla gioca. Per questo l'America è debole e Palermo è forte.
I tuoi nemici diventano più forti spartendosi quello che lasci.
Don Tomasino, chi può aver dato l'ordine per quel massacro? E mantenere il contratto con il Vaticano?
Solo Lucchese, un uomo tra due monti.
Le nostre navi dovranno navigare nella stessa direzione. Gli italiani hanno avuto questi politici per secoli. Sono loro la vera mafia.
L'arcivescovo e la Banca Vaticana, questi sono i problemi.
È lo stesso problema. PC, sono collegati. L'arcivescovo ha amici molto potenti. Ha delle grosse protezioni. Tu conosci qualcuno nella Chiesa che ci possa aiutare e che sia onesto?
Un cardinale Lamberto è un parsino buono e saggio, molto influente. Io te posso ricevere.
Bene. Io vado a parlare col cardinale Lamberto e vedremo di poter risolvere la cosa in modo civile.
Tu onori i tuoi impegni, ma quella è gente che non sa cos'è la parola. Non ha onore.
Così ho deciso. Parleremo dopo. La politica e i criminali sono la stessa cosa.
La politica e i criminali sono la stessa cosa. Ma no, assolutamente. Benvenuti alla quinta puntata di Adesso in Onda, la televisione che amiamo fare, la televisione che amiamo guardare, ma soprattutto la televisione che amiamo postare su YouTube. E ovviamente potete rivedere le nostre puntate sempre su www.reteblu.org, quando la politica e i criminali non sono la stessa cosa. Ossia, la domanda che si pone oggi, cercheremo di rispondere a questa domanda ovviamente sarcastica, ma con uno scrittore che ha scritto un libro dal nome inquietante, cioè I Padrini dell'Umbria. Questa era una scena del Padrino parte terza, quindi se dovete querelare qualcuno, querelate Francis Ford Coppola, noi non c'entriamo niente. C'entra invece Claudio Lattanzi, che è appunto l'ospite della puntata di oggi, scrittore, giornalista e appunto autore di due libri abbastanza scottanti, dai temi completamente, diciamo, lontani tra loro, perché il primo era la mafia in Umbria e il secondo è I Padrini dell'Umbria, ma non c'entra niente, vero?
No, direi di no. Sono due cose, due mondi abbastanza lontani.
Precisiamo subito questa cosa. Insieme a noi c'è anche Eleonora Porcacchia della redazione di Adesso, tra le nostre new entry. Con lei, insomma, parleremo con Claudio, scherzi a parte, insomma, cercheremo di capire meglio anche appunto a fronte di questi due libri che Claudio ha scritto, appunto uno dedicato alle infiltrazioni mafiose nella nostra regione e l'altro dedicato al sistema di potere, giusto? Ecco, I Padrini, no, perché rimanda subito alla mafia. Invece che cosa intendi con I Padrini dell'Umbria, Claudio?
Beh, intanto complimenti per il promo che avevi scelto, selezionandolo da un classico del cinema internazionale. Diciamo che è molto evocativo, però è un po' forse leggermente sovradimensionato e enfatico rispetto alla cosa di cui parliamo stasera, ovvero questo libro che si chiama I Padrini dell'Umbria, cioè un'inchiesta sul potere della nostra regione. Cioè questo libro cerca di rispondere a un interrogativo che spesso i cittadini si pongono, ovvero chi comanda in Umbria. E quindi è una domanda alla quale si cerca di rispondere passando in rassegna, come se fosse un lavoro anatomico, il potere dell'Umbria, quindi dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, e soprattutto cercando di mettere insieme quelle che sono le connessioni tra ambienti della politica e ambienti dell'economia. Chi comanda in Umbria è quindi la domanda centrale intorno alla quale ruota l'inchiesta. L'inchiesta chiaramente è incentrata sul potere politico, perché questa regione ha una sua ossificazione, ha una sua diciamo dimensione fossile del potere, nel senso che la sfera politica vive in una inamovibilità da moltissimi decenni, e quindi ruota il potere intorno agli eredi del Partito Comunista, all'attuale PD, che rappresenta il Sole, intorno a cui girano vari satelliti, vari pianeti. Quindi il libro prende in considerazione, cioè il libro sostanzialmente spiega come funziona il meccanismo del consenso. Che cos'è il meccanismo del consenso? Il meccanismo del consenso è l'insieme delle modalità con le quali le risorse pubbliche vengono sistematicamente trasformate in voti, cioè è un insieme di pratiche clientelari che trasformano i soldi dei cittadini della tassazione in voti, in consenso. Come funziona questo meccanismo, che in qualche modo fa riferimento a come referente il Partito Democratico? Funziona a vari livelli. Il primo livello è rappresentato da questa situazione patologica, straordinaria dell'Umbria, che è caratterizzata da una sfera della dimensione pubblica gigantesca, ipertrofica. Noi siamo la regione italiana che probabilmente ha una quantità di apparati burocratici amministrativi infinitamente maggiore rispetto a tutti gli altri, sia per quanto riguarda dipendenti pubblici in relazione al numero degli abitanti, sia per quanto riguarda le società partecipate, i consorzi pubblici e una serie di enti minori che sono enti spesso appunto inutili, che apparentemente sprecano soldi. Quindi la sanità è uno di questi meccanismi. La sanità umbra viene spesso additata come un fiore all'occhiello, e sicuramente lo è rispetto a molti parametri, sicuramente rispetto al parametro contabile, perché la nostra sanità è una delle poche nel sistema sanitario nazionale in cui i costi del sistema regionale non si discostano rispetto ai parametri del sistema sanitario nazionale. Quindi abbiamo un equilibrio di tipo contabile e delle punte di eccellenza, ma abbiamo anche dei grandi sprechi, dei grandi doppioni, abbiamo una pletora di primariati, abbiamo una quantità di ospedali che è sovradimensionata, abbiamo 15 ospedali, cioè noi siamo una regione che ha un numero di abitanti esattamente pari più o meno alla città di Torino, ma con una pesantezza della struttura politica, burocratica, amministrativa spaventosa. Noi abbiamo in Umbria 4.000 persone che vivono di politica, abbiamo il costo della regione come ente pro capite che è maggiore rispetto a tutti gli altri.
Senti, riguardo proprio, scusa se ti interrompo, ma proprio riguardo alla sanità, perché hai toccato un tasto che penso ci interessa a tutti, perché chiaramente quando andiamo in ospedale o ci dobbiamo curare, insomma, o all'ASL, ovviamente, qualsiasi tipo di cosa abbiamo bisogno, beh, insomma, sapere se abbiamo comunque un medico che ci cura, che sta lì perché è bravo, oppure che sta lì perché c'è una tessera di partito, è una cosa che ci interessa, credo. Hai detto che da un punto di vista economico funziona, funziona anche da un punto di vista, come dire, scientifico, cioè alla fine comunque i medici che abbiamo sono medici che comunque, nel senso, ecco, insomma, è prioritaria la bravura o prioritaria la tessera?
Beh, questo è difficile
dirlo.
Rischiamo
di avere medici incompetenti, almeno questo, c'è questo rischio o comunque, insomma...
È difficile fare un discorso di tipo così generale e dire una parola definitiva sul fatto se i medici umbri sono bravi o meno, cosa che credo sia impossibile. Una cosa che è possibile invece sottolineare è sicuramente l'invadenza della politica nella gestione della sanità, e non solo perché in Umbria abbiamo avuto delle inchieste giudiziarie che sono ancora in corso e che coinvolgono autorevoli esponenti dell'ex amministrazione regionale, vedi l'inchiesta Sanitopoli, ma perché notoriamente coloro che guidano le ASL, e quindi sono i vertici, i cosiddetti apicali della sanità umbra, cioè i direttori generali, sono di nomina politica, sono tutti
così come i direttori degli ospedali.
Come direttore ospedali, spesso questa derivazione politica, questo condizionamento della politica va a sua volta a condizionare le scelte dei primari. Non è un caso, e è anche testimoniato ampiamente, che direttori generali in momenti diversi abbiano partecipato a campagne elettorali o che abbiano fatto nelle varie zone dell'Umbria in questo contesto in cui abbiamo quattro ASL, abbiano fatto politica a favore di questo o quel candidato. Questa è una cosa.
A Terni, poi, in particolare, siamo sempre stati caratterizzati da candidati o sindaci, senatori, parlamentari, quasi sempre o spessissimo medici.
Sì, c'è questo costume, soprattutto.
Io pensavo fosse perché siamo una città malata, quindi.
No,
ovviamente era una battuta.
Beh, se poi i medici passati in politica fossero bravi a guidare le comunità come il corpo umano, andrebbe bene. In realtà questo ricorso che si fa ampiamente nella professione medica nel ceto politico è finalizzato al consenso, cioè uno che fa il medico ha chiaramente una credibilità, un consenso professionale che si vuole travasare nel lagone politico. Ritornando al discorso di prima, questa dimensione enorme della sfera pubblica è una dimensione che prevede anche 51.000 dipendenti pubblici. È un modello economico che è un modello economico completamente sballato, perché la regione dell'Umbria è la regione del centro Italia, messa quindi a confronto con la Toscana, con l'Emilia e con le Marche, in cui c'è una fetta enorme del prodotto interno lordo, quasi due terzi, che viene prodotto dalla dimensione della sfera pubblica. Quindi questo elemento, questo clientelismo e questa invasione della politica nella vita civile, nella vita soprattutto economica dell'Umbria, non è un male, diciamo, solo per motivi civici, cioè di voler confinare o limitare il clientelismo. È soprattutto la manifestazione patologica di un sistema economico in cui la ricchezza, una parte troppo importante della ricchezza, è creata dalla sfera pubblica e non ci sono risorse né strategie politiche per alimentare invece una crescita sana legata all'imprenditoria, cioè legata all'iniziativa privata.
Ecco, anche gli imprenditori in Umbria sono quasi tutti legati comunque a doppio filo con la politica.
Beh, infatti in questo libro si prende in esame proprio la connessione tra la politica e l'economia, con riferimento particolare al nervo scoperto delle cooperative rosse. Poi, diciamo, aprendo una piccola parentesi, anche gli ultimi dati, l'analisi ultima della Banca d'Italia sullo stato di salute dell'economia regionale fa un quadro assolutamente negativo. Se uno vede quella relazione, che per la prima volta è molto approfondita, pensa che la regione Umbria sia una regione fallita, perché lì non si tiene conto di alcuni indicatori che pure esistono, come la rete di protezione familiare e l'evasione fiscale. Però quello che funziona in Umbria ancora è l'export, cioè le aziende che vanno bene e che rappresentano un'isola felice sono quelle che esportano. Il problema dell'Umbria è appunto che le aziende che non vivono nel mercato domestico, ma che esportano in Italia e all'estero, sono una piccolissima percentuale, sono poche, poco capitalizzate, sono di dimensioni molto piccole. E quindi per questo, cioè, tutto si lega col discorso che facciamo prima. Questo non aver messo risorse mai, se non nella sfera pubblica, crea una strozzatura in prospettiva economica. Del resto, se noi prendiamo il bilancio regionale dell'Umbria, vediamo benissimo come questa struttura, come questo vincolo dei soldi al pubblico risulta evidente. L'80% del bilancio regionale va alla sanità, al mantenimento della struttura, al mantenimento della macchina, al mantenimento di un apparato pesante, costoso, che provoca clientelismo, come le inchieste dell'ultimo anno e mezzo sembrano comunque ipotizzare. Poi il discorso completamente diverso è quello del rapporto patologico, spurio, anche quello malato e comunque corroso dalla corruzione, che esiste tra il Partito Democratico e la Lega delle Cooperative, cioè l'universo, la galassia delle cooperative rosse.
E per, proprio riguardo a questo, per quello che riguarda invece l'edilizia, visto che parliamo di imprenditori, parliamo di rapporti con la politica e poi ne hai parlato anche nel libro sulla mafia in Umbria, volevo sapere qual è un po' il quadro che mette insieme tutti questi elementi, politica, edilizia, mafia, eccetera.
Beh, diciamo, sono argomenti diversi. L'edilizia in Umbria è molto importante, perché l'Umbria è la regione in cui il comparto del cemento, che poi è composto da quello che genericamente nel gergo dei politici si chiama il comparto delle 3C, costruttori, cavatori, cementieri, ha una capacità di produrre prodotto interno lordo su base regionale più alta della media nazionale. Quindi il cemento è sempre stato molto importante nella nostra regione. Adesso c'è una grande crisi che è iniziata nel 2008, ha comportato una grande riduzione di occupazione, con riflessi in particolare anche nell'area ternana, oltre che nella provincia di Perugia. E ciò nonostante è un settore che continua ad essere trainante, almeno per quanto riguarda i numeri. Se noi guardiamo al numero delle partite IVA e delle imprese iscritte alla cassa edile della provincia di Terni e di Perugia, notiamo che negli ultimi anni c'è stato un incremento. Ecco, questo incremento qualcuno lo ha analizzato come un segno di salute, no? Perché dice formalmente aumenta il numero delle aziende. In realtà anche nell'edilizia vale quello che vale un po' in tutta l'economia umbra, cioè questa moltiplicazione delle aziende, ovvero delle partite IVA, che è cosa diversa, non è nient'altro che la dimostrazione di una fragilità, di una frammentazione, una polverizzazione del settore industriale, per cui spesso quelle che compaiono come aziende sono in realtà delle piccole imprese familiari o gente che lavora in conto proprio e che non può sopportare il costo di un'azienda strutturata, quindi lungi dall'essere un elemento numericamente di forza, invece la spia di una grande debolezza, che è la grande debolezza dell'impresa umbra, un'azienda, diciamo, un settore economico piccolo, non competitivo, che ha come riflessi anche altre cose, no? Perché questa incidenza che per molti anni è stata statisticamente significativa delle morti sul lavoro, e qui facciamo un discorso in cui uniamo varie questioni, poi parliamo anche del malaffare. Sì. Cioè, il fatto che l'Umbria si sia caratterizzata per le morti sul lavoro non è una questione analiticamente estranea alla frammentazione, alla debolezza del tessuto industriale dell'Umbria, perché è vero che in Umbria abbiamo quasi 50 multinazionali, però è anche vero che abbiamo decine di migliaia di piccole aziende che difficilmente riescono a sopportare i costi, che sono oneri molto pesanti per la sicurezza sui posti di lavoro. Quindi la sicurezza sui posti di lavoro viene tanto più meno quanto più l'azienda è piccola.
Facciamo una piccola pausa, ci vediamo. Appunto, abbiamo citato già questo libro di Carlo De Lattanzi, l'Umbria, che ha fatto davvero quel giro dell'Umbria. Ci sono state tantissime presentazioni, sei stato anche criticato per alcune di queste. Adesso ci vediamo un contributo che ha realizzato Michael Spezzi, in cui così vediamo un po' una sintesi di questo tour dei padrini dell'Umbria.
Buonasera, siamo qui con l'autore del bestseller dell'Umbria, Claudio Lattanzi.
Claudio Lattanzi, dopo la mafia in Umbria, i padrini. Chi sono i padrini?
I padrini sono un termine con il quale possiamo indicare quel gota, quella nomenclatura che ha da sempre in mano la regione dell'Umbria e le sue sorti.
La costruzione del libro è stata partito dalla domanda di intanto partito da un'idea, che è la mia idea, e credo che sia l'idea che c'hanno molti umbri, no? Di vivere un sistema bloccato. Ora non so se si possa usare in maniera propria o improprio il termine regime, però insomma l'idea di fondo è che qui c'è un sistema clientelare che trasforma i soldi in buoni.
Ma perché è importante per loro, per chi gestisce i signori del colore dell'Umbria, mantenere questa struttura? Non solo per le assunzioni, ma anche per la gestione degli appalti.
La rivoluzione non può essere solo delle elite politiche o dei partiti politici, deve essere una rivoluzione di mentalità degli umbri, i quali devono cominciare a pensare se stessi come persone che si svincolano dalla soggezione economica del padrino, del padrone.
Questa era appunto una piccola sintesi del tour dei Padrini dell'Umbria. C'ero anche io perché Claudio è stato anche ospite della nostra versione radiofonica di Adesso in Onda di Radio TNA, che peraltro replica anche le nostre puntate la domenica alle 21, quindi se vi perdete le quattro repliche televisive ci potete recuperare anche in radio. Appunto su reteblu.org trovate anche appunto l'intervista che abbiamo fatto in radio e la video intervista, anche perché siamo anche in radiovisione con Claudio. Ringrazio anche la cameraman che ha debuttato per questo servizio, perché siccome Michael adesso ci snobba un po', noi ci siamo un po' arrangiati. Avrete notato, diciamo, nei nostri servizi quest'anno rispetto all'anno scorso un tono che un po' più informale, perché spesso li facciamo un po' così, un po' arrangiati, anche con improvvisando dei cameraman tra gli amici. Quindi ringrazio un medico e una biologa che hanno fatto da cameraman nelle ultime due puntate, Chiara Argenti e Priscilla Landucci, che infatti non sta a Terni, nonostante sia un medico, perché, come diciamo prima, insomma, qui c'è un sistema. L'altra volta, appunto, quando abbiamo fatto l'intervista per la radio e l'incontro, abbiamo visto le poltrone di Palazzo Gazzoli. Insomma, io ho usato questo termine un po': la cosa pubblica diventa cosa nostra, non in senso mafioso, ma nel senso che di fatto la politica usa la cosa pubblica come fosse qualcosa di proprio, giusto? Cioè, quello che ci stavi dicendo anche prima, c'è un partito che identifica, come dire, appunto, la cosa pubblica come qualcosa che gli appartiene e che quindi ha il diritto di gestire, e quindi il fatto che per fare carriera nella sanità o qualsiasi altro ambito devi essere legato al partito è considerato una cosa anche legittima per certi versi da questi politici. Questo emergeva, ci dicevi, anche dalle intercettazioni.
Sì, noi abbiamo, diciamo, dobbiamo essere consapevoli che viviamo in un regime, anche se questa espressione può essere considerata un'espressione forte, magari da un punto di vista politologico anche impropria, però il regime è quello in cui esiste una sorta di, come dire, di monarchia, di potere inscalfibile che controlla tutto e che, per le caratteristiche dell'Umbria, ha una capacità di penetrazione e di ingerenza nel controllo sociale dell'economia che non esiste altrove. Questo è il regime dell'Umbria. Allora, è un regime fatto da tante cose. Questa sfera ipertrofica della dimensione pubblica è la prima, perché poi è controllata dai politici. Il riferimento che fai tu alle inchieste lo dimostra. Se noi vediamo le intercettazioni telefoniche di queste inchieste giudiziarie, che poi per spirito di garantismo magari non termineranno neanche in condanne, ma insomma quello che emerge è proprio una concezione della res pubblica come cosa propria, cioè vengono gestiti appalti, pilotate assunzioni, decisi affari, interessi, destini delle persone secondo la logica dell'appartenenza politica, e questo comporta una società, la creazione della società umbra in una sorta di società duale, cioè esistono quelli che sono i privilegiati, cioè le imprese, le persone che vivono in simbiosi o in vicinanza col regime rosso, col potere degli ex comunisti, e che quindi vivono in una sorta di privilegio, e gli altri che sono esclusi. Ora, non è solo una questione di carattere politico, è una questione anche di cultura, perché se esistono i padrini esistono anche i clientes, cioè esistono i figliocci, io le definirei clientes, cioè quelle persone che...
La clientela, appunto, una volta clientela, in senso, Roma c'erano, ogni politico aveva la sua clientela.
Erano i clientes, erano quelle persone che aspettavano i patrizi fuori dai palazzi la mattina e li inseguivano, li accompagnavano per tutta la giornata finché, facendo questo codazzo, non avevano in regalo, in elemosina, dei soldi o dei piccoli favori.
Scusa, ecco. Claudio, io ho una provocazione su questo, proprio perché mi hai stuzzicato proprio. Allora, spesso, ricordo anche recentemente, se non sbaglio, proprio la Melandri, prima di ricevere la nomina
Maxi.
Al Max, Mi ricordo che rispondendo alle quando si dice sempre i costi della politica, i politici guadagnano troppo, eccetera, lei disse una volta, lei che credo abbia sempre fatto politica, non credo abbia fatto mai altri lavori, a parte adesso, disse ma se non ci fossero tutti questi rimborsi, diciamo, tutti questi stipendi politici, la politica sarebbe una cosa che potrebbero fare solo i ricchi. E ho ripensato proprio all'antica Roma, dove questi politici erano tutti patrizi e poi avevano i clienti a cui distribuivano i soldi. Quindi la differenza, diciamo, che è sempre rimasta una casta, solo che prima i soldi ce l'avevi di tuo, adesso sono i nostri. Cioè, in realtà in questo modo c'è sempre una casta politica, soltanto che non dipende più da quello che hai ricevuto in eredità da tuo padre, ma dalla carriera politica che hai fatto. Ma io sinceramente a questo punto provoco, preferirei tornare all'antica Roma, cioè almeno erano soldi che avevano già di loro, perché gli devo dare io i soldi per fare la casta, sinceramente.
Sì, no, tu introduci un altro discorso, che è quello ad esempio dei rimborsi elettorali, dei costi della politica, l'idea per certi aspetti anche pericolosa che eliminando i contributi pubblici all'attività politica quest'ultima diventi il lagone in cui scorrazzano solo i ricchi. Però c'è anche un'altra questione che riguarda l'Umbria, cioè la mancanza di ricambio, il sistema politico bloccato fa sì che la questione diventi molto incancrenita, perché se tu hai un partito politico che rimane al potere per 60 anni o per 40 anni, è chiaro che c'è un'incrostazione di privilegi, di corruzione, di corruttele, di degenerazione inevitabile. Se tu sai che nei tuoi cassetti andrà a rovistare i tuoi cassetti da assessore o da presidente di un ente, la tua opposizione fra 2 o 3 anni li tieni puliti in un certo modo. Se tu sai che ci andrà il tuo figlioccio politico che ti copre, farai quello che puoi fare. È quello che succede in Umbria. Allora,
tra l'altro, questo non riguarda solo, scusate, ma il discorso del, come dire, dei ladrocini, ma è una cosa anche legalizzata, perché io l'anno scorso dissi in un'intervista pubblica al sindaco di Girolamo, dissi: ma è possibile che dobbiamo avere degli assessori che vengono scelti in base a meriti politici e non in base alle loro competenze? Io come cittadino vorrei avere un assessore che viene scelto perché si intende di quello. E lui ha risposto proprio: no, è giusto così, perché c'è la rappresentanza politica e quindi è giusto che un assessore sia espressione di un partito. Quindi si arriva a dei livelli in cui anche alle partecipate, anche ad altri, a qualsiasi, diciamo, incarico pubblico viene dato in base anche al volontariato politico. Cioè tu hai fatto le frittelle alla festa dell'unità, oppure hai fatto volantinaggio, quindi ti meriti la poltrona, che poi se fai l'assessore, se non è libero l'assessore, farai il presidente dell'ATC o farai il presidente dell'ASM. Ma questo secondo me è estremamente grave, al di là di poi dei ladrocini, cioè anche quando la cosa è perfettamente legale, secondo me è gravissimo.
Sì, questa è una vecchia storia, è giusto sollevarla, però quello che a me preme, siccome non vorrei fare demagogia né fare, come dire, moralismo, ma soprattutto non vorrei fare vorrei avere una visione manichea, no? Cioè non è che qui il bene sta da una parte e il male tutto dall'altra, ovvero non è che l'Umbria è una regione in cui c'è una cricca, una casta, una nomenclatura di usurpatori che sono i cattivi e poi c'è una società civile che sono i buoni e che sono le vittime del sistema. Non è così. Perché in realtà il vero problema è che questa degenerazione della politica non è nient'altro che la proiezione nella dimensione pubblica dell'impegno politico di una tensione morale che probabilmente non esiste nella società umbra o che esiste a livelli poco rappresentativi, poco significativi.
Quindi abbiamo i politici che ci meritiamo.
Abbiamo una classe politica che a seconda degli istinti al consociativismo, scusi, al clientelismo, all'ottenere favori, cioè la realtà è quella che questi politici sono oberati da richieste di aiuti, favori, assunzioni, appalti. Nell'inchiesta, in una delle ultime inchieste sulla gestione di un ente pubblico in regione, un esponente importante del PD di Foligno, nel momento in cui gli hanno fatto un sequestro nel computer in regione a Perugia, gli hanno trovato 1500 curriculum di persone del suo partito di Foligno da sistemare. Quelli non è che lui gli ha estorto i curriculum, sono 1500 folignati che l'hanno inseguito per avere chi un posto, chi un appalto, chi un favore, chi un trasferimento. Quindi è un problema morale, un problema culturale di dipendere eccessivamente dalla politica, dai favori della politica, chiedere i favori della politica, e una regione che però non ti dà alternative perché non c'è la spinta a creare un sistema economico libero, privato. Questo è un dramma economico, ma anche diciamo, morale e culturale.
Ma voglio dire, comunque ci sono dei partiti di destra, c'è un'opposizione in qualche modo nelle varie amministrazioni, diciamo, che cosa fanno? Io ho visto che alle tue presentazioni c'è sempre, no, qualche esponente di destra che salta su e dice noi abbiamo denunciato, noi abbiamo detto, però di fatto qual è il ruolo?
Dove sta questa opposizione? Esiste un'opposizione?
Beh, l'opposizione in Umbria esiste, diciamo è un'opposizione che c'ha spesso, che sconta anche un clima non troppo favorevole, nel senso che se noi vediamo quello che è stato fatto in consiglio regionale, ad esempio dal centrodestra, vediamo che c'è una sorta di, c'è un attivismo, cioè a volte è stato fatto un ostruzionismo duro puro, spesso è stato abbandonato all'aula in segno di protesta, altre volte si è fatta una operazione costruttiva per fare proposte di legge concordate. C'è un po' un pregiudizio contro il centrodestra umbro. È anche vero che per molti motivi questo centrodestra non esprime autorevolezza, non esprime soprattutto la capacità di dimostrarsi come un'alternativa credibile, perché ci sono tanti fattori. Intanto non c'è mai stato neanche un investimento a livello nazionale sull'Umbria come alternativa alla sinistra. Questa è una regione che per i berlusconiani, per il PDL romano, è quasi irrilevante, no? Se noi pensiamo, la Sicilia elegge 60 parlamentari, l'Umbria le elegge 9, quindi non c'è stato mai un grande investimento su questa regione da parte del centrodestra.
Anche la forza morale, diciamo, del centrodestra in Umbria, quantomeno a Terni, mi sembra abbastanza, come dire, dubbia, nel senso che poi spesso si è parlato anche di accordi sotto banco e spesso c'è stato il soccorso anche del centrodestra nel consiglio comunale alla sinistra. Poi sinceramente, appunto, mi sembra che il linguaggio che parlano i politici di centrodestra sia più o meno lo stesso che parlano quelli di centrosinistra, soltanto che non hanno il potere e vorrebbero averlo, ma non mi sembra che ci sia un'alternativa effettiva, no? Cioè, proprio perché magari anche a livello nazionale non è che laddove il centrodestra governa segue un andazzo diverso da quello che segue a sinistra l'Umbria. Quindi forse è un problema della politica, forse dicevi neanche soltanto della politica, poi è un problema proprio della nostra cultura, della nostra...
Sì, di questa cosa nel libro se ne parla molto, no? E si mette in evidenza alcune questioni. Ad esempio, negli ultimi anni nel Consiglio Comunale di Perugia il centrodestra, il PDL, ha votato tutte le operazioni urbanistiche, anche quelle più contestate o contestabili, perché c'è anche questa situazione un po' che crea un cortocircuito. Qual è? Che il PD, la sinistra, cerca un dialogo col mondo imprenditoriale. Questo dialogo spesso sfocia in operazioni tipo, che ne so, bruciare i rifiuti negli inceneritori di Gubbio o una serie di operazioni di tipo urbanistico, di espansione urbanistica secondo un modello di cementificazione che ancora in Umbria è molto forte. Allora il PDL lì non assume posizioni ostruzionistiche perché ritiene che il proprio referente sociale sia il mondo dell'impresa e quindi va a secondare queste operazioni che spesso vengono dalla sinistra, denotando in questo un'incapacità di porsi come soggetto autonomo politico, proprio per non scontentare quel mondo dell'impresa che è succube, alleato o complice invece della sinistra di governo. E anche questa è una contraddizione dell'Umbria.
D'altra parte, anche se Terni l'unica alternativa che c'era stata a un certo punto e si è autodistrutta, ci sarà un qualche motivo. Il ruolo della massoneria, che sappiamo a Perugia sicuramente è fortissimo, a Terni forse un po' meno, ma in generale anche quali sono? Perché poi teoricamente la massoneria si dovrebbe contrapporre alla sinistra, no? Ma è così o non è così?
Beh, questo è un discorso molto complicato. Dunque, la massoneria ancora è un potere forte, è un potere che è anche molto mitizzato. E poi, per esempio, il fatto, chiaramente Perugia è una delle città più massoni d'Italia. Io sarei un pochino più cauto nel dire che a Terni la massoneria è irrilevante.
Questo è molto interessante.
Perché ci sono autorevoli personaggi che diciamo che sono iscritti alla loggia Goethe, alla loggia Tacito, che sono quelli di cui ci occuperemo in una prossima inchiesta, che hanno regolato molte delle sorti della città, anche di Terni. Diciamo che la massoneria dopo la fine di De Megni, la scomparsa di De Megni, che è stato a Perugia, chiaramente intendo, si è molto ridimensionata per quanto riguarda anche i contatti nazionali e internazionali che erano garantiti da quella figura di storico massone perugino. Oggi la forza della massoneria perugina è sicuramente nei numeri, solo a Perugia ci sono tante logge, ci sono circa 1000 fratelli, quindi 1000 affiliati, quindi è una forza numerica molto importante.
Il ruolo della massoneria è un contropotere o ci sono alleanze col potere politico? Quali sono, ecco, anche per quanto riguarda la città di Terni, anche il rapporto tra chiesa, massoneria e politica? Ci sono dei punti di contatto, c'è una contrapposizione, ci sono conflitti?
Beh, da quello che ho visto io, ho capito io, più che altro la massoneria a Terni è una camera di compensazione che favorisce l'incontro tra ambienti, personaggi di tipo diverso e dentro cui spesso si sono in qualche modo analizzati, per non dire pianificati, alcuni affari della città, in particolare in alcuni momenti anche per quanto riguarda la gestione e la pianificazione dell'urbanistica, con avvocati, notai importanti, autorevoli, che avevano contatti sia con la curia nell'epoca del Monsignor Paglia, sia con il comune. È un discorso molto complicato anche perché chiama in ballo il rapporto con il Partito Socialista a Perugia, no? Cioè la massoneria è legata al Partito Socialista, la massoneria è interprete di un mondo nobile che è quello che combatté le battaglie risorgimentali contro l'oscurantismo del potere temporale e che a un certo punto si fonde con quella borghesia cittadina che aveva una derivazione politica risorgimentale anch'essa legata al Partito Liberale, al Partito Repubblicano, incarnata dal Partito Socialista, perché tutta la tradizione dei sindaci di Perugia è una tradizione di sindaci socialista dal dopoguerra fino a Gianfranco Maddoli. Cioè, che succede? Succede che nel dopoguerra a Perugia si fonda un'alleanza prima sociale e poi politica tra quelle che si chiamavano le classi subalterne, cioè tra i ceti lavoratori incarnati dal Partito Comunista e l'elite borghese rappresentata in un momento storico, soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, dal Partito Socialista di derivazione massonica, e questa fusione che gestisce l'Umbria fino ad oggi, fino per tutta la Prima Repubblica, è una cogestione che è anche di tipo spartitorio da Manuale Cencelli.
Anche a Terni succede questo?
Succede, è successo in tutta l'Umbria.
Cioè anche a Terni la massoneria e la politica si spartiscono, diciamo, gli ambiti di influenza?
No, a Terni questa cosa è meno marcata, però a livello macro, cioè nella regione, è successo questo, perché l'accordo era che il Partito Comunista, quando nasce la regione, avrebbe guidato sempre la regione con il suo uomo di punta, avrebbe avuto il sindaco di Terni. L'altro ambiente massonico socialista avrebbe sempre spesso il sindaco di Perugia. Quindi la Prima Repubblica in Umbria si è basata su un assetto di poteri che non era solo di coloritura politica, ma che era un accordo tra ceti sociali diversi.
E oggi?
Beh, con la Seconda Repubblica sono cambiate molte cose e, per esempio, la permeabilità della massoneria al Partito Democratico non esiste, cioè il PD e la massoneria sono mondi che non dialogano molto, questa è una cosa che comunque è una differenza che persiste.
Okay. Ci vediamo un altro contributo, prima hai citato degli inceneritori, ci vediamo un breve contributo che ha preparato per noi Thomas De Luca, dedicato proprio all'inquinamento, inceneritori, insomma all'ambiente.